interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21.08, ben trovati e ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo aver salutato il sabato e il villaggio al di là del vetro, andiamo ad iniziare una nuova puntata delle Dita nella Presa. Ricordiamo i contatti della radio: 06 49 17 50 per telefonarci, ondarossa@ondarossa.info la nostra email, ondarossa.info il sito web da cui potete ascoltarci in streaming o trovare tutti quanti i podcast, e non meno importante, trovate tutti quanti i metodi per sottoscrivere a questa radio, che proprio delle vostre sottoscrizioni va avanti. E cominciamo questa nuova puntata innanzitutto dando il benvenuto ad una nuova trasmissione sull'etere, purtroppo non romano, ma solo torinese e provincia, perché su Radio Blackout ha iniziato a trasmettere Stacca Stacca, una trasmissione che sentiamo a fine, perché anche loro parlano di tecnologia e dintorni, e aspettiamo di trovarli ascoltabili online in podcast. Per il momento li potete ascoltare in diretta il lunedì alle 13. Nella puntata di oggi di cosa parleremo? Ci ricollegheremo un pochino a quello detto nella puntata precedente, ma diciamo non è la sua prosecuzione, però sono temi affini. Nella puntata precedente
abbiamo parlato di aggiornamenti di questo. Mi sento molto profondo questa sera.
Non lo sei, il solito superficiale di un tempo.
Sì, però io continuo a sentirmi molto profondo, però va bene. No, mi piace, cioè, insomma, me la posso portare a casa questa voce?
Te la vuoi portare a casa, sì,
va
certo.
Bene. E abbiamo parlato di aggiornamenti, in particolare di come negli anni siamo passati da dei sistemi che erano presso a poco, poco aggiornabili, o comunque bisognava attivarsi molto, bisognava rimediare il CD in edicola, a dei sistemi che invece si aggiornano sotto al nostro sedere, senza che noi possiamo neanche interrompere l'aggiornamento, senza che, diciamo, ci venga neanche richiesto se questa operazione c'è necessaria o c'è voluta o meno. E abbiamo cercato di vedere un pochettino tutte le ragioni di questo cambiamento di paradigma e quali erano gli vantaggi e gli svantaggi.
Sì, nel parlare di questo abbiamo nominato anche il tema dello spostamento, insomma, in questo racconto che abbiamo fatto sono passati decenni e quindi evidentemente tantissime cose sono cambiate tecnologicamente. Tra le cose che sono cambiate è senz'altro l'avvento degli smartphone, nello specifico anche l'avvento di quella forma particolare, peculiare di distribuzione del software che sono i cosiddetti App Store, Google Play, iTunes, non ricordo mai come si chiama quello di Microsoft, ma tanto a chi interessa davvero.
Esatto, infatti...
No? Quindi cambia questo metodo e quindi le applicazioni c'entravano. Oggi noi in realtà di aggiornamenti parleremo molto poco, anche se nella nostra testa una qualche affinità c'è, di aggiornamenti parleremo molto poco, ma di applicazioni invece sì, anzi sarà proprio l'argomento di questa puntata. Parleremo di applicazioni in un certo senso mettendole a confronto con invece l'accesso all'informazione mediato dal web nella misura più classica. Evidentemente i due metodi non sono contrapposti, però comunque hanno delle differenze a cui cercheremo di arrivare piano piano.
Comunque si chiama Microsoft Store con grande fantasia. Quello è la Microsoft.
In effetti potevo anche dirlo così, ha senso, a caso, sì, e ci avrei preso. Magari lo chiamavo Windows Store. Quello era. E allora volevamo partire con questa disamina partendo innanzitutto dal dato del come nasce il concetto di applicazione, perché si va in quella direzione, perché così ci sembrava un punto di partenza necessario, quello di non pensare, no, magari oggi uno vede che le applicazioni ci sono già, ma quando è che si sente questa esigenza, perché, da chi è spinta e cose del genere. E secondo me, no, è interessante innanzitutto cercare di descrivere un'app magari per contrapposizione, cioè che cos'è un'app o viceversa che cosa non è, qual è il contrario di un'app. Se prima delle app cosa c'era?
Le applicazioni.
Prima delle app c'erano le applicazioni, sì, c'erano quelle con tutte e 12 le lettere.
Esatto.
E non solo 3. Ecco, e che cosa cambia tra un'app e un'applicazione?
Ma diciamo che in origine nei antichi sistemi che sfruttavano, diciamo, appunto i computer pesanti da posare sul tavolo, il computer, diciamo, l'applicazione era semplicemente un programma costituito per fare determinate funzioni. Diciamo che a seconda dell'epoca storica, a seconda anche dell'ambiente, c'erano programmi che facevano cose molto, molto definite, precise e definite, altri mega programmi che facevano di tutto e di più nell'ambito di un argomento. L'app, diciamo, è pure lei un programma nato per fare per uno scopo ben definito, ma nasce, diciamo, con l'affermarsi di un nuovo strumento che sarebbe quello dello smartphone. Il concetto di app sostanzialmente è quella di un piccolo applicativo che deve essere leggero, almeno in teoria, o almeno lo era all'inizio, diciamo, perché deve stare su un hardware poco potente e non deve avere particolari richieste grafiche, perché non deve stare su uno schermo piccolo, deve avere comandi molto semplificati, perché la possibilità di comandare un'interfaccia tramite uno smartphone a colpi di due tasti più le tappate sullo schermo non è la stessa che di quella che possiamo provare col mouse più tastiera sul computer.
Quindi inizialmente in un verso e nell'altro, poi diciamo che su questo l'interazione è senz'altro molto diversa, per certe cose più ricca, no? Provate a chi ha provato a disegnare col mouse su Paint, so che artisti si poteva essere, e, no, magari invece con il dito su uno schermo touchscreen non dico che sia subito giotto, ma magari un pochino meglio si può fare, interfacce molto diverse. Un tema sicuramente importante da cui partire è l'idea dell'app come qualcosa di più o meno isolato dal resto, cioè qui si va ad esplorare uno dei temi fondamentali, diciamo, dei computer multitask, cioè qualcosa sì. che riguarda il mondo della computazione negli ultimi almeno 40 anni. Cioè, il problema è questo: noi abbiamo fatto, all'inizio facciamo dei computer che seguono un programma per volta. E poi diciamo, però sarebbe molto bello poter fare un computer che segue più programmi per volta, nemmeno necessariamente in contemporanea, anche solo in sequenza, però fare un programma, un computer che ne so, ad una certa ora mi fa un programma, ad un'altra ora mi fa un altro programma, così io uso lo stesso hardware per più funzioni. Il vantaggio è evidente. Ecco, quando poi si arriva piano piano anche a simulare la contemporaneità dei programmi, quindi io ho più programmi aperti contemporaneamente, apro una calcolatrice mentre scrivo un file con degli appunti e mentre ricevo la posta, inizio a fare tutte queste cose, e ora un informatico che magari no, si pensa molto a quello che fa, si chiede come organizzo la coesistenza di più programmi o quantomeno di più funzioni. Cioè, che faccio? Tendo a fare un sacco di programmini, faccio pochi programmoni che fanno delle macro funzioni, come cooperano tra loro questi programmi? Si integrano, quindi tu magari il programma che ti aiuta a scrivere lo integri in quello che manda le email, così scrivi le email con quell'altro programma, o fai che ognuno si reinventa tutto e quindi il modo in cui scrivi un'email è diverso dal modo in cui scrivi un file di testo? Beh, ci possono essere tanti approcci e
ci sono stati tutti gli approcci praticamente
e ci sono stati tutti gli approcci, diciamo che semplificando ma è una semplificazione esagerata, poi in realtà ce la auto smonteremo, possiamo dire che le app, quelle con tre lettere, si contraddistinguono per andare verso l'estremo. Io ho tanti programmi, ognuno vive per fatti i suoi e ognuno è indipendente dagli altri. Con indipendente qui intendiamo anche proprio dire che non ha dipendenze, è una parola che abbiamo nominato anche due settimane fa, perché ricordavamo, per chi c'è stato, per chi se lo ricorda, altrimenti agli altri glielo dicevamo, di quando per installare un programma, che ne so, magari un gioco, ti chiedevano prima di installare un altro programma, tipo, che ne so, le DirectX, le Active qualcosa che non mi ricordo, i driver avanzati della scheda video. Tu hai un programma che ha bisogno di un altro programma per funzionare, proprio perché non si vive in una bolla. Ecco, l'idea invece delle app è il contrario: ogni programma dentro di sé ha tutto quello che gli serve per funzionare, quindi delle applicazioni in cui tu entri e c'è tutto. Questo, da un punto di vista prettamente tecnico, è molto comodo, perché è molto comodo aggiornarle, perché così come un programma quando lo installi ha bisogno di un altro programma, quando vai a fare l'aggiornamento pure quello potrebbe vedere l'aggiornamento di tutto il resto del mondo a catena, e questo in genere è sempre stato una noia. Diciamo, ecco, che ci sono dei motivi tecnici per cui a un certo punto gli informatici hanno voluto fare delle cose più autocontenute. Questo autocontenimento, che è un aspetto tecnico, in realtà vedremo che poi ritorna tantissimo in altri aspetti delle app.
Comunque non riguarda soltanto l'app, ma già da prima esistevano applicazioni fatte in questa maniera. Diciamo che è bellissimo la totale integrazione, la bellezza di poter fare girare un programma piccolo e veloce, smart, che si appoggiava sulle sue 40 librerie necessarie per funzionare, ma era un poco meno carino che appena aggiornavi qualcos'altro di questa libreria il programma smetteva di funzionare.
O che viceversa eri costretto, tra virgolette, ad aggiornamenti, diciamo, complessivi di tutto il sistema. Prima abbiamo detto, proviamo a descrivere le app in termini anche del contrario. Cioè, se un sistema, pensiamo all'app non singola, a sé stante, non pensiamo all'app del treno, pensiamo a ho un cellulare e quello è fatto ad app. Allora il mio sistema è sostanzialmente un insieme, io potrei descrivere il mio cellulare come l'elenco delle app che mi sono installato. Qual è il contrario di questo? Il contrario di questo è un sistema che è descrivibile invece come la sommatoria delle interazioni tra diversi funzionamenti. Cioè, ricordiamoci che comunque i computer sono macchine e i programmi sono macchine. Circa. E quindi non è che se uno mette, non so, due camion su una strada, semplicemente ha due camion che vanno per fatti loro, quelli potrebbero spingersi, potrebbero scontrarsi, potrebbero interagire in modi complessi e così potrebbero fare dei programmi. L'estremo opposto, il sistema DAP è un sistema in cui ogni applicazione non è altro che un ingranaggio nel funzionamento complessivo. Chiaramente non esiste un estremo e non esiste l'altro, però questo, ecco, per schematizzare, le app sono compartimenti stagni, più o meno. È un'applicazione in cui, sì, è una trasmissione in cui andremo molto a braccio e quindi io prego i miei assistenti in sala di farmi un gong quando è assolutamente il caso che io metta la musica. È scaduto il tempo, assistente?
Ma a me pare di no, ancora sono 12 minuti.
Sì, ancora 12 minuti, possiamo ancora andare avanti un'altra ora.
No, ma...
Guarda, e a seguire dopo la musica ci sarà uno stacco statistico, perché abbiamo deciso che questa sera condiremo le nostre parole con dei dati sull'utilizzo di app, così per dare un po' di contesto, per cercare un po' di, no, per fare una roba un po' più come
tipo quelli che ai talk show vengono i trending topic del momento.
Esatto, io
dice Mirko dalle Marche
trending topic, esatto, sarà così. In realtà, dando un'occhiata, io ovviamente sempre preparatissimo, è evidente che quello delle app è un problema che monta, un problema che sta crescendo,
che lievita, direi,
sì, che lievita, le persone fanno attenzione. E E sì, comunque io, secondo me, potremmo continuare qualche altro minuto a parlare di come queste app sono un sistema chiuso e di come poi di fatto siano sia tecnicamente sia psicologicamente dei sistemi in cui non si è portati ad entrare, diciamo, a superare le barriere, no? Prima, mentre preparavamo la trasmissione, stavamo scherzando e dicevamo che rispetto al World Wide Web del WWW e quindi al la vasta ragnatela mondiale, quello che forse ci fa più comodo usare è un piccolo laghetto,
una ragnatela piccola,
una ragnatela piccola, invece di surfare il mare del web, surfare un piccolo laghetto dove comunque possiamo sentirci più sicuri e ci sono meno tasti o comunque possiamo fare meno azioni e quindi questa cosa in qualche modo ci conforta. Ma forse, diciamo, degli aspetti in qualche modo, se non psicologici, ma almeno direi antropologici, mi sembra ancora più esagerato, ma comunque di quali sono poi gli atteggiamenti che seguiamo quando andiamo a utilizzare le app, forse di questo ne potremmo parlare dopo lo stacco.
Sì, intanto io proprio non sottolineerei il passaggio che tu hai fatto. Cioè, abbiamo iniziato con un'introduzione tecnica sulle applicazioni, sulle app, che poi è che è pertinente, ma che non ci deve confondere, non dobbiamo pensare che tutti gli aspetti derivino da questa componente tecnica. Un po' ci si intrecciano, però anche fino a un certo punto. Cioè, non è che automaticamente, siccome uno fa un sistema di aggiornamento rapido e autocontenuto, questo implica che allora io inizio ad avere un'app per ogni sito che visito, o almeno che visito più regolarmente.
Diciamo che in origine sono nati le app come questo modo di scrivere le applicazioni, che poi sono diventate le app, è nato perché c'erano necessità tecniche di fruizione su uno strumento che aveva determinate caratteristiche e quindi non potevi avere il tuo schermo con 4-5 finestre aperte contemporaneamente, dovevi vedere la cosa una per volta, dovevi avere un ambiente integrato, eccetera. E poi si è evoluto però col tempo in una direzione sempre più specifica, mentre prima l'avere l'app per mandare la mail rispetto al programma che mandava le mail era semplicemente una differenza di impostazione di forma del programma, perché doveva essere usato su un dato strumento. Poi man mano abbiamo cominciato a vedere che sono nate delle cose che sono specifiche.
Vai.
Ok, dicevo che sono nate delle cose specifiche per i singoli programmi, perché mentre prima appunto l'app era una forma diversa di programma, poi sono cominciate a nascere le app per fare azioni specifiche. Tempo fa, non so se, diciamo, qualcuno se le ricorda, esistevano dei non so se neanche se definirli programmi, erano delle cose in cui sostanzialmente il programma era costituito da semplicemente un launcher, un piccolo programmino che lanciava un browser e lo lanciava direttamente con un link.
Cioè sostanzialmente era un collegamento.
È un collegamento praticamente. Semplicemente tu installavi, anche se non è neanche tecnicamente corretto dire installavi questo programma, e l'unica cosa che ti faceva era un'iconcina che ti faceva aprire il browser collegandolo a un sito ben definito. Ora questo praticamente si può vedere come i primordi di questo, di questa mentalità. All'epoca non c'erano le app sviluppate come applicazione a sé stante, cioè, quindi la cosa più facile perché tu potessi fruire, che so, il sito del tuo giornale preferito, era avere un link diretto che ti collegasse al tuo giornale senza fare il faticosissimo lavoro di scrivere l'URL nel tuo browser, oppure di andare tra i preferiti e selezionarlo.
Insomma, il tema su cui stiamo insistendo è quello della vastità oppure no, o anche di come vogliamo che sia o più o meno vasto il web, internet e questa grande rete di informazioni.
La percezione più che altro per
sì,
l'utente.
Ricordiamo appunto, no, sul tema del World Wide Web, che lo si è a un certo punto anche interiorizzato come termini. Il verbo proprio del web è navigare, in inglese surfare, questi dati che da, no, anche i simboli classici sono quelli per chi si ricorda Netscape, che c'era, no, il timone. Ma anche Internet Explorer, questo esploratore che cosa sta esplorando? Sì, sta esplorando il web.
Ma anche lo stesso Firefox, se guardate l'icona, è una cosa che comunica un senso di fluido, la volpe di fuoco attorno al mondo, cioè sono queste cose di
corrono a grandi
corrono
distanza.
Velocità, fluidità, questa mentalità futurista sostanzialmente è quella che ha permeato l'iconografia dei browser e di internet.
Ce n'era anche una leggermente meno futurista, come dici tu, cioè quella in cui invece da cui viene tra l'altro la parola browser, che vuol dire sfogliare, come si sfoglia un catalogo, come nell'idea di un enorme archivio, un'enorme biblioteca, qualcosa di meno orizzontale, più verticale, ma comunque molto grande, molto organizzata. Tutto questo chiaramente è sempre in teoria, ma poi c'è sempre l'abitudine, cioè senso, anche nella più grande biblioteca poi uno c'ha i suoi tre autori preferiti e il grosso dei libri si legge più o meno dello stesso genere, no? Magari sì, tu vai nella biblioteca fornitissima, poi in realtà leggi tutti quanti gialli di Agatha Christie, cioè, che certo, va benissimo, però alla fine spesso uno potrebbe dire ma io perché devo andare alla grande biblioteca se in fondo a me mi piacciono i gialli, che ce ne sono pure se vado soltanto a quella sotto casa.
Certo, tra l'altro tanta retorica sull'apertura delle autostrade per l'informazione, poi si scopre che la maggior parte di quelli che utilizzano queste autostrade di informazione ci fanno 100 metri praticamente, cioè vanno a guardare sempre le stesse cose. Allora perché non andarle a guardare su un qualcosa che ti fa vedere solo quello a cui sei interessato?
Ti ringrazio per aver detto autostrade dell'informazione, è sempre un'espressione che mi riempie di gioia, e con certo, questo io metterei uno stacco musicale. romanticismo, Avengers.
Allora, su queste dolci note io non potrò che raccontarvi alcune notizie dal mondo. In diretta da un sito di statistiche che potete frequentare tutti, che è Business of Apps. Chissà se c'è un'app per Business of Apps.
Cioè tu non l'hai consultato tramite app?
Non l'ho consultato tramite app. Mi
Giura.
Dispiace molto, se volete chiudere il microfono lo rifaccio tra 5 minuti quando ho aperto l'app. Sicuramente un'app mi avrebbe aiutato a sfogliare le vastissime statistiche che Business of Apps mi propone, ma comunque diciamo che sempre un po' così, per un po' per dare la misura di quello che è l'impatto del mercato delle app, no? Un po' per anche capire effettivamente quante persone le usano e quante, insomma, un po' di numeri, perché in qualche modo fanno comodo. Beh, il mercato delle app è tra i 10 mercati più redditizi al mondo, quindi cioè come il mercato, che so, dell'acciaio, il mercato dei computer, il mercato delle app. Quindi è ovviamente governato da Google Play e da iTunes, che si chiama iOS Store in particolare. E la cosa simpatica è che al giorno vengono scaricate un fottio di app, e in particolare non adesso perché tante statistiche, questo qua era i downloads in miliardi, no, in miliardi, quindi tutto il mondo. Beh, il mondo nel 2016 ha scaricato 100 miliardi di app, che è solo il 15% in più dell'anno precedente, che erano 75 miliardi di app. Quindi diciamo
crescono.
Ma cioè, pensare 100 miliardi è un numero che mi fa paura. Comunque siamo 1,5 miliardi di persone. No, 6 miliardi di persone vuol dire che scarichiamo in media più di 10 app a persona all'anno. Vabbè, dai, neanche
certo, ricordando che questa è una statistica col mezzo pollo, perché ci sono un sacco di persone che non hanno accesso,
esatto,
al mondo
alle
delle app,
quindi
in realtà
loro,
quelli che hanno accesso ne scaricano molte di più.
Quindi vabbè, diciamo che tutti questi grafici sono bellissimi, sembrano i grafici sul cambiamento climatico, tutti crescono esponenzialmente e veramente, però sono blu questi. E c'è un sito su cui
gli altri sono verdi.
Gli altri sono sì, verde e rosso, cioè
verde,
una forchetta
rosso,
larga.
Verde bene, rosso male.
Esatto. E vabbè, diciamo che il publisher più importante è Google Play, come ce lo potevamo aspettare, però App Store, nonostante abbia un numero minore di device venduti, comunque segue. E poi c'è anche Amazon App Store che sta là comunque.
E Microsoft Store dov'è?
Microsoft Store non esiste.
Non pervenuto,
vabbè. Non pervenuto proprio.
Non incluso nella statistica.
Sì, infatti,
dire.
Perché evidentemente è stata una mossa sporca. Però invece l'altra cosa interessante è sulle app più installate, quindi su quella che loro chiamano la penetrazione. E la penetrazione, diciamo, è quante persone che hanno uno smartphone hanno poi quell'app. Beh, l'81% ha Facebook, ovviamente. Poi a discesa abbiamo YouTube, Facebook Messenger, Google Search, Google Maps, Instagram, Snapchat, che è gialla, Google Play, Gmail e Pandora. Io Pandora non so che cosa sia.
Un servizio natalizio, credo.
Sì, dai.
No, un servizio
lo scopriremo.
Di streaming musicale, se non sbaglio.
Ok, natalizio. Quindi più vabbè, comunque fatto sta che la cosa simpatica è che 5 di queste delle app più installate sono di Google e le altre 4 sono invece di Facebook. E diciamo che quindi queste app sono molto resilienti.
E questo tra l'altro io credo nelle statistiche non ci sia riferimento esplicito, però comunque insomma intuito già lo possiamo dire, è abbastanza chiaro che molte persone hanno varie di queste, perché non è che sono mutuamente esclusive. Fosse stato che le prime due erano ad esempio, non lo so, Facebook e VKontakte, che è un po', no, il Facebook russo, c'era probabilmente una larga parte di persone che aveva solo una delle due. Facebook e WhatsApp, moltissime persone li hanno entrambi, e così varie altre. In un totale di app che non è proprio gigantesco.
No, perché in effetti le app che una persona utilizza in media al giorno sono... Ci sono delle linee divergenti. Un sito diceva che erano 9, un altro dice che sono 17. Comunque è un numero piccolo.
La forchetta è enorme. Comunque.
La forchetta è enorme, sono d'accordo. È che sembra che uno dei siti abbia fatto la statistica senza considerare le app già installate.
Ho capito.
Cioè, quindi ad esempio Facebook non la considerava perché già era installata. Comunque diciamo che quello che emerge chiaramente da un'occhiata così rapida alle statistiche potrei sicuramente andare a lavorare per Mentana io dopo questo servizio.
Non lo fai già?
No, da poco no. E comunque quello che emerge chiaramente dalle statistiche è che esiste un pacchetto di app che le persone tengono costantemente sul loro smartphone, e che potremmo dire che è quel pacchetto di app per cui molti smartphone vengono acquistati. Cioè, insomma, come dire, ti fai lo smartphone perché ci vuoi avere WhatsApp, magari Facebook, sicuramente Google Maps e anche la ricerca su Google. Cioè, insomma, uno smartphone senza queste app è poco smartphone, cioè poco smart.
Poco smart.
Mentre ce ne sono molte altre che invece rotolano sul nostro, vostro, di tutti, telefono o smartphone, e quindi stanno là e vengono cambiate con frequenza. In particolare c'è un altro studio cui poi penso che posso zittirmi, che è molto simpatico perché va a vedere, ci fanno lo squilletto per dire che proprio gli piacciono queste statistiche.
Ah sì?
E questo studio dice che il numero, il tempo di retenzione, quindi quanto tempo sopravvive quest'app sul nostro cellulare dopo che l'abbiamo installata, in generale dopo 30 giorni va sotto il 20, quindi va sotto il 5%. Cioè la probabilità che quest'app dopo 30 giorni rimanga sul nostro cellulare è sotto il 5%.
Poi sono moltissime applicazioni che in realtà non durano niente, hanno una funzione specifica. E probabilmente in realtà, no, in questa statistica magari cosa non emerge, però mi sembra abbastanza chiaro, intuito, che questo fa pure la media con delle altre applicazioni che invece non cancelli mai, tipo esatto.
Facebook, WhatsApp sì, e
diciamo,
così via.
Diciamo che le applicazioni si possono dividere in tre categorie: quelli che non cancelli mai e che usi, tipo appunto Google Maps,
quelle che non cancelli mai perché non sapevi di averle,
quelle che non cancelli mai perché non sai di avere, oppure perché sono cose installate dalla casa produttrice dello smartphone, siccome
puoi toglierlo,
non tutti sanno come si fanno a togliere queste cose, la maggior parte delle persone non le toglie, e quindi sono praticamente app che hanno una permanenza altissima ma che è un uso praticamente nullo, e poi ci sono quelle in cui l'utente sta provando un'app, cioè se ne installa, la guarda e la usa, se gli piace se la tiene. Ora, di queste qua la stragrande maggioranza viene cancellata quasi subito.
Sì, oppure magari hanno veramente una funzione specifica, ad esempio mi piace quando prendo un aereo installarmi l'app della Ryanair o della Vueling o dell'Alitalia o chi per loro, perché anziché diciamo, perché sono una persona ecologica, io poi lo faremo un ciclo sull'ecologia, ne parleremo di quanto costa installarsi un'app piuttosto che stampare foglio di carta. Comunque io, siccome sono una persona ecologica e mi installo l'app, allora mi installo l'app del servizio che vado a usare, quindi appunto la varia compagnia d'aereo, e poi la disinstallo subito dopo. Diciamo, la cosa paradossale è appunto, insomma, restando un pochettino su quella che è un pochettino la linea critica che mi sembra vogliamo portare in questa trasmissione, cioè il fatto che sarebbe possibile utilizzare un browser normale sul cellulare, sarebbe possibile utilizzare le funzioni base del nostro cellulare senza installare un'app specifica.
A proposito, ce l'hai letta la parte sul browser e me la sono persa, o invece non l'hai detta?
Non l'ho detta.
Perché era molto interessante che qui mi è andato pieno per scontato che tutto è un'app, come diceva la famosa pubblicità dei nostri amici, ma in realtà non proprio tutto è un'app, o meglio, in una statistica, ma diciamo possiamo anche essere d'accordo, fanno una differenza fondamentale, dividono il tempo che tu passi sul cellulare in tempo che passi dentro un'applicazione e tempo che passi invece sul browser, che è un ambiente diverso e che quindi separano.
Quindi giustamente, siccome noi di app ne usiamo al massimo 15 al giorno, quindi molto specifiche così, la maggior parte del tempo, il 90% del tempo, lo passiamo solo su queste 15 app, mentre nel caso volessimo surfare, vedere altre cose diverse, abbiamo ben l'11% del tempo. Queste sono sempre medie, molto probabilmente fatte negli Stati Uniti, perché leggendo più sotto si legge molto che, cioè, insomma, sono molto specifiche sugli Stati Uniti. Comunque questo ci dice che solo il 10% del tempo viene passato sul browser, mentre il resto del tempo passa tutto per le app. Quindi diciamo, sarebbe anche da capire se ad esempio Google, la ricerca di Google viene considerata un'app o meno,
penso dipenda se la fai dall'app di ricerca o se la fai dal browser.
C'è un'app di ricerca, infatti, certo. Perché ovviamente e quindi così. Comunque invece l'altra cosa che volevo aggiungere, perché secondo me era carina, e vabbè, a parte sempre il fatto che questo Facebook se la domina proprio sui cellulari, bravo lui, è che cioè è una differenza del 2%, dell'1,5% se l'app ti fa la push notification o no, cioè se comunque ti ricorda che esiste.
Te la tieni o la cancelli?
La tieni.
Ah, non il contrario, non è che se
no, non è che se rompe le scatole la cancella.
Non è come il parente che se chiama troppe volte
l'ammazzi. No, invece la push notification funziona, quindi le persone tengono di più se l'app gli comunica, insomma, guardami, la guardano.
Loro la guardano.
Sì, esatto, perché comunque noi credo che sempre la linea di questa è che noi siamo deboli, siamo proni al vizio e quindi è un attimo che...
Mi piace, tu parla per te che sei prono al vizio.
Mi piace in queste statistiche il fatto che lo strumento con cui si guardi tutte queste app sia anche un telefono è del tutto incidentale. Che il tempo è tutto diviso tra navigazione e app, e il fatto che molto spesso stiamo parlando di strumenti in grado anche di fare una telefonata al di fuori di questa cosa, ormai è diventato ridicolo rispetto alla fruizione dello smartphone come strumento connesso a internet.
Non c'è nemmeno il 2% di tempo che usi al telefono. No. Molto molto interessante in effetti. Non morire. Allora, quindi quali sono gli elementi che abbiamo introdotto? Abbiamo introdotto il fatto che le applicazioni che in realtà le persone usano non sono tante e un'applicazione tende spesso a fare cose molto specifiche. E poi è uscito fuori questo contrasto con il browser. Allora, se ogni cosa è un'applicazione, che cos'è il browser? Non può essere solamente il resto della divisione che abbiamo fatto. Beh, il browser è, se l'app fa cose molto specifiche, è lo strumento invece generico, quello che ti permette di accedere ad un sacco di contenuti, ma per nessuno di questi ha un'interfaccia particolarmente dedicata. Ecco, non lo so. Come vogliamo provare a esporre questa differenza fondamentale tra interfacce generiche e interfacce ad hoc?
Basta che guardiamo il sito, per esempio, di un giornale, o come l'esempio che faceva prima lui, il sito del l'app per la, come si chiama, di una compagnia aerea, confrontato col sito della stessa compagnia aerea. Allora, molto semplicemente uno potrebbe tranquillamente fare accedere al sito della compagnia aerea per fare il suo check-in, recuperare il suo
biglietto in PDF,
visualizza il PDF, certo, con l'apposita app di visualizzazione del PDF, ma questa, diciamo, anche in un computer comunque dovresti usare un'applicazione separata, vabbè, e quindi potrebbe tranquillamente utilizzare questo sistema. Però quello che succede, come il nostro testimone di persona ha potuto notare su se stesso, è che invece di accedere al sito della compagnia aerea, lui si scarica l'app della compagnia aerea stessa.
La quale app gli offre un'interfaccia di principio più guidata per quello che deve fare, che ne so,
azzarderei più tastosa, nel senso, no, in realtà i tasti stanno anche di là, ma è meno invasa dalla pubblicità, la pubblicità è più educata e non devo scrollare la pagina, quindi non c'ho cose sotto, cioè è tutta un'interfaccia proprio mirata sul... Credo che lo stesso si potrebbe ottenere con un buon sito mobile, cioè, insomma,
in genere sì, con qualche eccezione, perché in genere la differenza è proprio che tu vuoi dividere, magari è come se avessi due siti, no? Faccio un esempio scemo: mentre su un sito di qualsiasi azienda ci sono una serie di informazioni che da qualche parte devono pur stare, il banner dei cookie, che purtroppo, no, ormai ce lo teniamo il banner dei cookie, e le informazioni legali, altre informazioni che magari, che ne so, tipo le offerte del momento, cose così, che è ragionevole che siano sul sito.
Il sito accessibile,
certo, e tante altre cose. Magari invece sull'applicazione il tutto è più orientato a fare delle cose specifiche, quindi cercare un volo, comprare un volo il giorno che io ho quando io ho un aereo tra mezz'ora, l'applicazione da sola lo capisce, va in modalità check-in e mi mostra subito, no, le cose più sensate, che so, tipo il QR code da scansionare al check-in, no? O che ne so, o altre informazioni più utili in maniera più guidata.
Oppure ti fa una notifica per dire: guarda che è partita un quarto d'ora,
o c'è un ritardo, no? Mi fa una notifica per dirmi che, certo, che sono in ritardo, o cose del genere. Insomma, è un'interfaccia fatta ad hoc. Non è che le interfacce curate non le puoi fare anche su un sito. Però un'applicazione, essendo un programma, ha per esempio una caratteristica molto banale, che è quella che quando chiudi la finestra, come si chiama sempre finestra, anche sugli smartphone, quando tu chiudi, fai la crocetta sopra e la chiudi, quella però comunque rimane attiva, quindi ti dà comunque le notifiche, dà comunque gli aggiornamenti.
Mi dispiace dirtelo, ma non ci sono crocette sulle finestre.
C'è la crocetta, c'è,
no,
la crocetta.
Devi
premere, no, non c'è
il
la crocetta.
Tasto che va indietro e quello esce dall'applicazione.
Quelle sono schermate.
No, c'è il modo, io l'ho fatto una volta.
No, è solo quando la crocetta è solo se vai nell'elenco delle applicazioni.
Esatto, in quella lì.
Per scaricare la memoria.
Ma nessuno
la crocetta
ci va più nell'elenco.
Ah, nessuno lo fa più, lo faccio solo io, quindi. Lo fai solo. Col telefono di altrui, tra l'altro. Vabbè, ok, a parte questa mia difficoltà, quindi appunto nessuno chiude niente, che ho detto, e quindi però comunque l'applicazione si fa viva da sola, ti fa le notifiche, si aggiorna, cose così. I siti questa cosa la possono fare, ma tutti hanno notato che gli aggiornamenti automatici dei siti funzionano così così. Cioè sì, tipo che non so, le webmail ti si autoaggiornano, però non è che funzionano bene come le notifiche del tuo programma di chat o di posta, che invece ha un'interfaccia specifica.
E soprattutto i siti sono pensati per essere generali e non per integrarsi con un oggetto. La app della compagnia aerea ha pieno accesso all'orologio del tuo smartphone, probabilmente anche alla posizione o a una serie di altre informazioni che sono stando sullo smartphone. Il sito non ha in genere accesso a queste informazioni e di conseguenza comunque certe cose potrebbe non farle, tipo il pop-up sul tempo del volo. Il sito lo puoi dire al sito di farlo, però è diversa come percezione il pop-up dentro il browser, che se tu hai chiuso il browser non lo vedi, e il pop-up di sistema dello smartphone, che te lo notifica anche a smartphone diciamo sospeso, cioè con lo schermo spento,
anche se anche con il lock della papa prima delle impostazioni, però sì. E ecco, ma diciamo ci sono anche dei motivi appunto di questo tipo che sono già più tecnologici. Per esempio, ormai diciamo dal browser si possono fare moltissime delle cose che si possono fare anche fuori dal browser, ma fino a qualche anno fa, per esempio, un sito non poteva far partire la vibrazione, mentre invece se tu facevi un'app potevi far partire la vibrazione. Chiaramente questo qui dipende dall'applicazione specifica, se la vibrazione è considerata un oggetto utile oppure no, però non è che possiamo pensare che la vibrazione mai è una cosa utile. Ci sta, certo, che un'applicazione pensi a me la vibrazione mi fa comodo, cioè un'azienda, un produttore di contenuti di qualsiasi tipo vuole che la cosa faccia una vibrazione, per esempio non so, tu fai il pagamento, credi che sia andato bene, invece è stato un errore e vuoi che quella cosa vibri per segnalarlo, ci sta. E il sito fino a un po' di tempo fa non te lo faceva fare.
Ma soprattutto in alcuni casi come questi della compagnia aerea, per restare a quello precedente, in alcuni casi il sito, ci sono condizioni in cui il sito non lo può fare. Se io faccio il mio check-in dal sito e poi chiudo il browser, proprio lo chiudo, lui non potrà accedere perché il sito non è collegato permanentemente col sito, mentre l'app è sempre in background sostanzialmente.
Ecco, con questo abbiamo voluto darvi qualche esempio, manca un po' di immaginazione sul perché si punta verso fare interfacce specifiche, perché le interfacce generiche hanno tanti vantaggi ma hanno anche tanti svantaggi, e questo tra l'altro vogliamo dire è sempre esistito, cioè non è esistito nessun momento della storia in un'Arcadia dei mondi generici in cui invece le applicazioni ad hoc non avevano motivo di esistere. Contestualizzata su piattaforme software, hardware, tutto quanto diverso, ma c'è sempre stato il fatto che tu magari, non lo so, scrivevi le email da un certo programma che era generico, tanti tipi di email, però poi magari ci allegavi dei programmi invece fatti con programmi separati.
A musica, zio.
La musica, mi dice la musica. Va bene, tra poco la musica. Quindi diciamo questo problema è sempre esistito, quello della differenza tra interfacce ad hoc e interfacce invece più generali, e rimane anche adesso. Dopo la musica parleremo invece di quei casi che noi sembravano più emblematici, tanti quei casi in cui le app vengono usate per non nemmeno per questo motivo, cioè il motivo non è per fare un'interfaccia più adatta, fanno tutte quante cose che potevi fare pure con un'interfaccia generica. Di casi del genere ce ne sono tanti e proviamo a guardarli insieme dopo la musica, come dicevo già.
Mettiamo
prima
gli Apperton.
Mettiamo gli Appertons, il cui nome è irresistibile.
Cioè, insomma, li volevamo installare, poi siamo andati sul web e li abbiamo installati.
Mm-hmm.
Torniamo in diretta dopo questo stacco degli Appertons, il cui nome era risultato irresistibile al nostro redattore, che per cui è stato adesso mandato via. Ecco, non c'è più, basta, se n'è andato.
L'abbiamo disinstallato.
Abbiamo perso la tua battuta, ti abbiamo rovinato il tempo comico.
L'abbiamo disinstallato.
È andata proprio così. E andiamo avanti con la scaletta. Parlavamo delle interfacce che hanno in generale i software, i metodi che usiamo sui device, sui nostri dispositivi per accedere ai contenuti che ci servono, cioè ovvero io voglio sapere che è successo oggi a Roma e allora che faccio? Posso usare varie interfacce, tipo potrei andare su vari siti, me leggo di notizie nei principali giornali, di quelli che si preferisce, e vedo cosa dicono. Questo potrebbe sicuramente essere un metodo, è il metodo classico.
Sì, se tu hai un computer il metodo classico, però lo puoi usare, fare tranquillamente anche da tablet, da smartphone, è una cosa normale, diciamo facile.
È normale ma un po' old.
Eh sì, perché in realtà è normale, però devi tenere conto che devi appunto scrivere il sito, il nome del sito del giornale, oppure devi cliccare sui preferiti. Perché fare questa cosa se tanto i giornali che io mi leggo sono sempre gli stessi due?
Certo, e in realtà questo problema è un problema che è già stato affrontato, direi almeno una ventina d'anni fa, forse di più, con quella che si chiamavano i preferiti, cioè appunto, che si chiamano tuttora i preferiti.
Ma i preferiti io devo andare nei preferiti, devo fare un click in più, sono ben due click.
Ricordiamo a chi magari non lo sa cosa stiamo intendendo con i preferiti. Su tutti i browser che esistano, su Firefox ma anche su Internet Explorer 1 probabilmente, c'è l'idea che se tu vai su un sito poi lo puoi aggiungere ai preferiti, che non vuol dire nient'altro che lui crea un pulsante e quel pulsante ti manda su quel sito, ok? Quindi noi abbiamo, e questo può anche essere in realtà su una pagina specifica, tipo, che ne so, io ho un preferito che è il meteo Roma Prenestino Labicano, perché non è che vado ogni volta non tanto il sito del meteo, ma poi gli scrivo pure Roma, quale zona di Roma, illudendomi tra l'altro che questo corrisponda poi alla verità, il meteo che loro mi predicono. Ma a parte questo tema dell'affidabilità del meteo, io così ho risparmiato parecchi passaggi facendomi i preferiti, che però comunque si trovano tra virgolette all'interno del browser.
Sì, io ho appena fatto la prova su smartphone per accedere a un preferito e fare ben 3 click.
Tap, tu volevi dire?
Tap, sì, vabbè, io per me click e tap sono sinonimi perché
sei Matusa.
Sì, sono Matusa e non c'ho il tap come... non fa parte del mio vocabolario.
Esatto. Quindi ben 3 tap, hai dovuto prima aprire
il browser,
poi
aprirmi una schermata perché il mio browser si è aperto con tutte le 270.000 finestre che aveva aperto in precedenza. Quindi
questa è una caratteristica solo tua, però tutti gli altri non l'hanno.
Cioè l'hanno tutti gli altri...
Cioè ad esempio anche al mio, noi siamo comunque due persone completamente
normali.
No, ma comunque questa cosa succede sempre per un altro motivo, perché chi è abituato a usare un browser da computer normalmente è abituato che quando il browser si chiude tutte le schede che erano aperte in quel momento si chiudono assieme al browser, e quando si riapre il browser in generale si riapre vergine. I browser degli smartphone invece, anche quando spegni lo smartphone, tengono comunque a memoria tutto quello che era aperto. Quindi o tu chiudi esplicitamente tutte le schede, o non è che riaprendolo si riapre vuoto, non c'è un modo per farlo ripartire vuoto.
Io insisto che questo è un problema solo di chi passa più dell'11% del tempo a usare il browser e non di chi, come fanno tutti i normali cittadini che lavorano, non come voi, usano il browser in una frazione di tempo minimale.
Io infatti
che sei tornato nonostante le pessime battute.
Esatto, io ci tengo a sottolineare che per esempio la mia applicazione meteo, quella che proprio utilizzo, è sul browser, perché io visito il sito piove domani a roma.it,
che non funziona dal 92.
Come non funziona?
Era il sito svolta della vita, ma non funziona.
Ma guarda
più.
Che dice sì, vuol dire che domani
lo dice tutto
piove.
L'anno. Lo dice tutto l'anno.
Lo dice tutto l'anno, pure sì. Agosto. Infatti, sì. Comunque quest'anno ha fatto brutto.
È cioè, colpa loro.
Potrebbe essere. Comunque, ad esempio, il sito piove domani a Roma lo devi digitare sul browser. Ma ad oggi chi è che digita mai un sito? Cioè, quando
io scrivo dei siti, dei programmi su Google.
Cioè, insomma, devi cercare una cosa che assomiglia su Google, mica sei matto a ricordarti il nome di un sito dall'inizio alla fine, magari ricordarsi pure che viene prima del punto, dopo il punto, difficilissimo, no?
Sì.
Quindi il browser, che comunque invece magari è pensato per fare questa cosa, diviene pressoché inutile, cioè, insomma, si fa tutta la ricerca su Google, perché usare il browser quando, cioè, perché ricordare il sito, no?
Sì, è tutto molto farraginoso, ma insomma, scherzi a parte, no, possiamo anche fare dell'ironia sull'impigrimento di tutte e tutti, ma comunque è un dato reale, senso, non è che c'è un motivo ovvio per cui uno dovrebbe fare più passaggi per fare una cosa che fai allo stesso modo con meno passaggi, non sta a quest'idea.
Nessuno farebbe, sì.
Se io posso avere un modo più rapido di andare sul sito che visito tutte le mattine quando mi sveglio, beh, allora userò quello come metodo più rapido.
Però diciamo, quello che a me colpisce molto è che spesso, no, anche in tema di passaggio e di non passaggio, cioè insomma di quanti click fai, cioè in generale noi siamo disabituati ormai all'idea, ma io anche in generale, veramente tutte le persone che conosco, perché comunque è una cosa che veramente diviene in qualche modo subinconscia o che ne so, insomma lo fai automaticamente in maniera veramente senza influsso, di influsso senza pensare. Cioè la ricerca su Google la facciamo anche, che so, vogliamo leggere il sito del Corriere, sappiamo benissimo qual è il nome del sito del Corriere, corrieredellasera.it,
è corriere.it,
ecco appunto. Però sono sicuro che corrieredellasera.it c'è il reindirizzamento.
Ah, molto interessante, mo famo la prova, ma intanto vai avanti col discorso.
Insomma, il punto è che sul sito del corrieredellasera.it, che vediamo che c'è il reindirizzamento, infatti, cioè in generale azzeccare il nome del sito per la maggior parte dei servizi che utilizziamo non è una cosa difficile, però noi in generale ci sentiamo molto più confortevoli a scriverlo su Google o magari su un altro motore di ricerca e aspettarcelo che sia il primo risultato. E diciamo, questo è un po' un comportamento che veramente lo facciamo tutti e che però ha dell'irrazionale, perché in qualche modo ci vuole più tempo, cioè ci vuole più tempo, bisogna fare un passaggio in più, veramente anche non pensando alla privacy, al fatto che comunque vai a informare Google di dove stai andando, e tanto alla fine quello sul mobile lo vede lo stesso, comunque lasci tracce dappertutto allo stesso modo, però comunque ci metti qualche tempo di più e anche su siti di cui sappiamo il nome, ecco, sì. Questa è la mia polemica personale, basta, digitate gli indirizzi.
Sì, ma ci metti qualche secondo in più, ma puoi sbagliare, e questo è il motivo per cui diciamo tutti sono abituati a fare in questa maniera. Se tu vuoi scrivere il nome del sito, il corriere.it, devi scriverlo bene. Se tu scrivi il corriere.it, quello non funziona. Se invece su Google ci scrivi Corriere della SRA, quello lo capisce. E questo è il motivo per cui questo è
com'è comprensivo.
Ecco, appunto, perché il problema è che è quanto tempo impegni tu, non quanto tempo impegna il sistema. Tu in questa maniera non pensi e di conseguenza impegni meno tempo, meno risorse.
Insomma, noi vogliamo vedere un contenuto, vogliamo il metodo più semplice, più pratico, in cui si sbaglia di meno, e indubbiamente il metodo migliore che abbiamo è, data l'interfaccia che in pratica hanno gli smartphone, è avere una bella iconciona, almeno per i siti che vediamo veramente, quelli che vediamo spessissimo.
Sì, così faccio un tap 1 senza fare nient'altro,
senza possibilità d'errore, cosa ben riconoscibile, perché tipo, no, se quel sito è il Corriere c'era tipo una grande C, io ci clicco sopra, lo distingo bene da quella del medio, che invece ci sono delle nuvole, e non mi sbaglio tra l'una e l'altra, le icone sono grandi e tutti quanti siamo molto felici. Ecco, come faccio però ad avere una bella iconciona per visitare un sito? Non è che non si può, ma sostanzialmente in realtà il metodo più pratico è quello di passare invece per un'applicazione. Cioè noi passiamo quindi dall'idea del preferito, che ho detto che è quella di segnarsi semplicemente, no, un indirizzo per poi ritrovarlo facilmente, all'idea di dire, fare qualcosa di diverso, in realtà non meno ricercando questa diversità, ma soltanto perché è quello che ci viene proposto con più semplicità, che è quella di dire: ok, mi rendo conto che io visito spessissimo il sito di questo quotidiano, allora sai che c'è? Vado sul Play Store e allora scrivo il nome di questo quotidiano, il primo risultato che esce sicuro è l'app giusta, me la installo, quella mi crea un'icona dove va creata, ci tappo sopra e ho fatto. E ora io ho un sito che vedo molto facilmente, o meglio, vedo i contenuti di quel giornale molto facilmente.
Sì, nella maggior parte dei casi queste app non hanno praticamente nessuna differenza rispetto alla fruizione da un sito, diciamo, mobile moderno attuale, perché ormai, diciamo, la programmazione dei siti mobile è arrivata a un livello tale da ottenere contenuti perfettamente fruibili anche su uno schermo piccolo, anche con le risorse dello smartphone. Ciononostante, comunque, la gente cioè la maggior parte delle persone preferisce usare l'app perché dà una sensazione di semplicità maggiore.
Questo, diciamo, ci sono anche persone sono anche portate a crederlo per un motivo molto oggettivo, in effetti, cioè il fatto che effettivamente molti siti ti invitano, per dire un eufemismo, ad usare l'applicazione. Ad esempio, potrebbero farlo bloccando o limitandoti il numero di accesso che tu fai da mobile, ma non quelli che tu fai tramite un'app.
Oppure semplicemente mettendo un pop-up che si apre ogni volta che accedi da mobile su browser,
ma
dicendoti:
non si
ma perché
apre,
non ti scarichi l'app? Poi magari si apre lo stesso, però tu devi ogni volta chiudere questa cosa, alla quinta, sesta volta ti installerai l'app.
Esatto, quindi diciamo che notiamo che in pratica in molti produttori di contenuti ti incitano ad usare l'app, e del resto le persone in realtà preferiscono usare l'app almeno per i contenuti che vedono in maniera più ricorrente. Ma allora, se i produttori gli piace così, a chi vede i siti gli piace così, noi perché abbiamo iniziato a fare questa polemica, oltre che perché siamo i soliti polemici? Ti vedo confuso, non era il momento giusto per essere confuso.
Stavo pensando perché facciamo questa cosa, ma comunque la questione qua è diciamo la solita su cui abbiamo parlato e dissertato varie volte, parlando di come i grandi produttori puntano a mungere il loro utente. In realtà tutta questa cosa funziona bene, perché nel senso, questa interazione in cui i produttori vogliono l'app, l'utente vuole l'app, funziona bene perché è architettata come un vero e proprio processo di fidelizzazione. Effettivamente le app ti danno un qualcosetta in più nella fruizione, molto spesso è tanto poco da essere trascurabile. Contemporaneamente cosa garantiscono? Ti garantiscono che se tu c'hai l'app del Corriere, per esempio, e quella della Gazzetta dello Sport, non visiterai Repubblica tanto per provare, c'hai già queste due, cioè guardi l'app, hai un ambiente ridotto, tu ti ritrovi a non avere l'estensione, appunto la visione da browser in cui voglio guardare 20 giornali, me li guardo, perché tu
anche in mente oggi voglio guardare uno solo, ma dato che già so per sentito dire in metro quali sono gli argomenti di oggi preferisco guardare Il Fatto, perché c'è il tale scandalo sulla corruzione e loro ci sguazzano. Oggi preferisco guardare invece Il Messaggero, perché c'è un caso di cronaca romana e loro se ne occupano di più. Che no, perché anche uno potrebbe dire, certo, no, io non è che me ne leggo 100, me ne leggo sempre uno perché investo poco tempo, però scelgo quale in base a.
Con il passaggio al sistema con app questa cosa è meno probabile, perché tu in linea teorica chiunque si può installare tutte le app e tutti i giornali che vuole, però come abbiamo visto prima di tutto il tempo di permanenza di un'app su un dispositivo è ridotto.
E il numero di applicazioni anche che siano in contemporanea non è mica tanto alto. Parlavamo di quella forbice tra 9 e 17, ora senza stare a guardare le statistiche precise, ma il concetto è non si usano molte applicazioni contemporaneamente. Ma, e del resto non si potrebbe.
Ma inoltre le risorse degli strumenti come gli smartphone sono abbastanza limitate, e le app, soprattutto quelle più moderne e più articolate, hanno anche una certa dimensione. Quindi che cosa succede? Che dato che una parte della memoria dello smartphone è tenuta dal sistema operativo e delle app, diciamo, non cancellabili installate dalla casa madre.
Un'altra parte sono di applicazioni che, come se non fossero cancellabili, nel senso che buona parte della vostra vita sociale è affidata ad esse.
Sì,
e che occupano chat, social network, eccetera.
E applicazioni tipo quella di Facebook che occupano quantità smodate di spazio. Quello che rimane lo devi dividere dalle tue app a cui sei interessato. Ora, se tu sei interessato a 10 giornali, tu puoi anche installare tutte e 10 le app dei giornali, ma appena arriverà il momento degli aggiornamenti non ci avrai lo spazio per gli aggiornamenti, e allora hai di disinstallare qualcuna. Quello che succede è che il sistema praticamente ti porta spontaneamente a ridurre il quantitativo di app che hai a quelle che usi veramente più o meno,
e in certo senso anche il viceversa. Evidentemente, se tu ne puoi avere solamente 3 di app di informazione, perché non è che uno pensa soltanto a leggere i giornali, no? Questo è l'esempio che stiamo facendo. Se tu ne hai solo 3, evidentemente saranno quelli i giornali che leggi di più. Quindi il fatto è che in generale le app sono fatte appunto per essere contenitori chiusi, quindi benché tu puoi averne tante e puoi scegliere, non si passa con fluidità dall'una all'altra. Ricordiamoci che interfacce ad hoc molto specifiche vuol dire anche interfacce che possono essere molto diverse tra un'app e l'altra. È vero anche tra un sito e l'altro, le interfacce potrebbero essere molto diverse, ma in realtà nemmeno poi tantissimo. Ma anche ricordiamoci che c'è un limite forte: non puoi avere veramente quante app vuoi. C'è un'app per tutto, ma non puoi avere tutte le app per tutto.
Anche perché poi si innesca il principio dell'abitudine, cioè se tu sei abituato quando vai in metro ad aprire il tuo smartphone e guardarti quelle quattro cose che ti vengono sotto il pollice, E quelle quattro cose, dopo un po' di tempo, si assesteranno in una forma di routine. E quindi sostanzialmente anche in questo caso, tu, anche se tu ti sei installato le tue 20 app dei giornali, la tua routine sarà fatta soltanto con quelle di accesso più facile. Anche perché, per esempio, se noi abbiamo tre app di tre giornali diversi che hanno il formato diverso, se tu sei abituato a usare sempre l'app del giornale A, e quando accedi a quella del giornale C ti trovi i titoli al contrario, lo scorrimento in orizzontale invece che laterale e robe del genere, tu la troverai non utilizzabile. Attenzione, non è una questione di ergonomia, cioè non è assolutamente detto che l'app A sia veramente più utilizzabile dell'app B, è semplicemente che tu sei abituato a usare l'app A e tutto quello che è differente da quel modo di utilizzo ti sembrerà strano e quindi più difficile.
Ecco, quindi quello che stiamo, no, cercando di dire è che per una serie di motivi, i più non tutti i dipendenti effettivamente dalla volontà, in parte sì, ma in buona parte anche no, degli utenti, degli smartphone soprattutto, in parte anche dei computer, ma molto meno. Quello che succede è che la rete grande come il mondo che ci avevano raccontato inizia a farsi piano piano un po' più stretta, non perché nessuno la censuri, nessuno la stringa, ma perché l'idea è la rete sarà anche grande, ma l'importante è che le vedute siano un po' più piccole.
Sì, diciamo che torniamo all'epoca di Mosaic, nel senso che noi, che la rete ormai invece di essere vista come una cosa grande viene vista come un mosaico, cioè ognuno ha la sua rete di connessioni personali e guarda attraverso quella là, quella a cui è abituato.
Il riferimento a Mosaic è qualcosa di per me indecifrabile, ma sono così contento che tu hai accontentato gli altri conoscitori di questo importantissimo, non so nemmeno che, rete, browser, software, browser. Bene, infatti, proprio questo volevo dire, e forse mettiamo un piccolo stacco musicale nuovamente e poi riprendiamo chiedendoci come potremmo fare invece diversamente. Le 22 e 16 avevamo detto che avremmo parlato delle alternative possibili, lo faremo ma non subito perché ci eravamo dimenticati un altro aspetto a cui invece tenevamo, che riguarda sempre, diciamo, l'ambito della fidelizzazione, di cui qualcosa abbiamo già detto, ma forse potevamo dire di più. Cioè abbiamo dato per scontato quel passaggio in cui dal andare frequentemente su un sito si passa al andare sullo store.
Eh sì, perché finora noi abbiamo fatto vedere questa fidelizzazione parlando dell'utente come qualcosa di totalmente passivo, cioè un ente pigro, indolente, che fa solo le cose che è abituato a fare, e quindi se gli si pone una cosa sul piatto d'argento indubbiamente farà quella. Ora, in realtà il processo di fidelizzazione del mondo delle app passa anche attraverso una sorta di gamificazione, cioè una sorta di partecipazione dell'utente come se fosse un gioco al processo di installazione, di, appunto, di scelta e installazione di queste app. Tutti gli store praticamente funzionano con un sistema ormai ben rodato. Oltre ad essere semplicemente un repository, un elenco in cui ci sono i programmi, come diciamo potrebbe essere semplicemente, hanno tutti anche una possibilità di valutare i programmi stessi con una scala di punteggi, la possibilità di lasciare commenti diciamo in generale sono commenti positivi o lamentele o richieste o robe del genere, e sono praticamente dei softwareini di ricerca, hanno un piccolo motore di ricerca interno che permette di dare oltre alla ricerca, diciamo, testuale tutti fanno quando cercano qualcosa, hanno anche una sorta di indicizzazione, anche se devo dire, per quella che è la mia esperienza, l'indicizzazione di questi store è molto molto grossolana. E hanno anche,
per non parlare della categorizzazione, cercare un'applicazione per categorie è...
Sì, le categorie sono molto generiche e generalmente sicuramente pensate più per raggruppare che per cercare. E poi permettono anche hanno anche delle funzioni di suggerimento. Cioè, tu ti sei installato questa app, allora sicuramente vorrei anche quest'altra. Questa cosa genera praticamente una percezione da parte dell'utente di partecipazione. Quando io voglio installare un'app, vado a guardare, ma non è che c'ho soltanto l'elenco dei programmi, mi guardo i commenti, guardo quelle che mi piace di più, ovviamente mi guardo soltanto quelle che hanno un punteggio abbastanza alto, perché quelle che hanno un punteggio basso è inutile che le guardo, perché tanto vuol dire che saranno scarse. Se tutti dicono che è scarsa, allora è scarsa, giusto per, diciamo, considerare qual è la percezione in questa cosa. Poi magari accetto i suggerimenti. Se tu mi dici che mi sono installato l'app della Lufthansa, molto probabilmente vorrò anche sicuramente un corso di tedesco, perché ce lo sto andando in Germania, quindi e quindi magari uno comincia a seguire queste cose e appunto a giocare, perché alla fine diventa un gioco, nel senso che si provano le app, si scelgono quelle migliori, si castigano quelle che sono risultate brutte, che non sono partite, che hanno dato bug, eccetera eccetera.
E questo però come impatta con l'uso che fai delle applicazioni? È solamente un fatto laterale, che ciò che installi anche lo valuti, lo commenti eccetera, o non si tratta invece di un meccanismo in parte per avere più fiducia in quello che si cerca, no? Così come lo vediamo con i metodi per valutare il ristorante, l'albergo e quant'altro, anche l'applicazione io mi fido di più se quella c'ha 4.7 di punteggio.
Sì, se 5.000 persone hanno votato con una media di 4.7, vuol dire che è una bella applicazione. Se trovo che l'hanno votata 100 persone, dico: ma questo qua che non se l'è scaricata nessuno, magari c'è un virus dentro, o magari c'è il. Ma poi oltretutto, questa cosa fa sì che per le applicazioni ben riuscite, chi le sceglie smette un po' di diventare l'utente per diventare un po' il fan. Su questa cosa, come aneddoto personale, diciamo, posso raccontare quella delle app per il meteo. Io non so a chi possa essere capitato, però a me è capitato molto frequentemente. Ogni qualvolta qualcuno dice la minima affermazione su le previsioni del tempo, ormai è divenuta prassi vedere persone che tirano fuori il loro smartphone, aprono la loro applicazione meteo preferita per andare a dire cosa l'applicazione prevede per la giornata, per il pomeriggio, per la giornata successiva.
e si assiste a simpatiche lotte, perché di applicazioni per il meteo ce ne sono centinaia e centinaia, e la maggior parte delle quali hanno dati che non possono essere sostanzialmente verificati se non a posteriori, quindi diciamo non c'è un metodo a priori per decidere qual è quella migliore e quella peggiore, però si assiste lo stesso al fatto che chi è fan dell'applicazione meteo numero uno mai accetterà il fatto che, nonostante la sua applicazione dica pioggia e fuori c'è il sole splendente e quindi aveva ragione l'applicazione 2, non recederà mai dal fatto che quella è comunque l'applicazione migliore. Quindi si genera, praticamente si trasforma il tutto in una questione di fan o di tifo.
Questo, diciamo, è un caso estremo, perché l'argomento che tu hai scelto è un caso in cui sono un milione di applicazioni che fanno tutti la stessa cosa e veramente con differenze minime, per cui non rimane altro che il tifo. Più in generale, nel caso magari applicazioni in cui invece, non lo so, dei paragoni si possono fare un po' meglio, e allora ci possono essere dei metri di giudizio, ma comunque l'idea è che si prende parte a questa scelta, e questo fa parte sempre, no, dello stare comodi con delle abitudini. Questo era un po', no, il legame che vedevamo.
Sì, diciamo che per concludere questa parte sulla fidelizzazione, il mondo delle app ha imparato a fidelizzare i propri utenti sia dal punto di vista passivo, con appunto cercando di introdursi nelle loro abitudini e cercando di sviluppare, diciamo, di incentivare, se vogliamo dire così, un po' la pigrizia, sia dal punto di vista attivo, nel senso di farli diventare degli propugnatori del loro set di app, cioè tu hai un set di app che usi, diventi uno che consiglia quelle app agli altri.
Ecco, in questo senso notare che in tutta questa trasmissione abbiamo usato app con due accezioni diverse, e cercando magari di chiarirlo, ma magari diciamolo anche in maniera più esplicita. In un certo senso, come siamo partiti, l'app è la definizione tecnica di un software pensato per essere inscatolato e molto indipendente dagli altri. Questo è un primo modo di intendere l'app. In un altro senso abbiamo inteso come modello ad app tutto quel modello che prevede che ogni tipo di contenuto sia sostanzialmente integrato verticalmente, cioè quando abbiamo un contenuto in rete, quella persona che mette il contenuto in rete è la stessa, o comunque insomma è sostanzialmente la stessa, di quella che ne fa l'applicazione per fruirlo, mettendo insieme lo sviluppatore di software con lo scrittore di notizie. E questo è un modello che ci sentiamo di chiamare in stile applicazione, anche se poi magari si potrebbero trovare modi sicuramente più appropriati di definirlo, ma li abbiamo accomunati proprio perché questa integrazione verticale diventa forte quando le app, quelle intese nel senso tecnico, prendono piede. Ecco, la domanda che a questo punto per noi diventa fondamentale è: questo fatto dell'integrazione verticale è insito dentro le app intese come oggetti inscatolati, bla bla bla, oppure è possibile usare una cosa che sì, è compartimentata, ma non in senso verticale, cioè che chi fa l'applicazione per leggere le notizie non scrive notizie, che chi fa l'applicazione per sentire la musica non è quello che poi ti vende la musica, o che vende te ai produttori di musica in cambio di pubblicità e cose del genere. È possibile fare questo? Perché noi la parte che ci sembra preoccupante, non l'abbiamo mai detto, ma penso fosse chiaro, è che questa integrazione verticale alla fine impoverisce, ti toglie scelte, ti toglie questa possibilità di esplorare il mondo, su cui sicuramente si è fatta troppa retorica in passato, il fatto che ci avrebbe liberato tutti avere questa rete così grande. Sicuramente questa retorica era esagerata e quindi sbagliata, però comunque era un'opportunità in più poter vedere più siti rispetto a poterne vedere di meno. Qui siamo tornati di molto indietro anche rispetto all'abitudine di andare in edicola. E con l'abitudine invece, no, perché almeno in edicola ogni giorno potevi cambiare il giornale.
Sì, almeno ti dai un'occhiata ai titoli degli altri, invece così c'è soltanto quelli che ti sei scelto.
Tra
comunque
l'altro,
a questa domanda la risposta è sicuramente sì, cioè nel senso le due cose non sono strettamente legate, anzi è tanto affermativa la risposta che in realtà, se si va a guardare nei vari store di app che non sono integrate verticalmente, ce ne sono tante.
Certo, visto che siamo una radio, allora magari volevo iniziare con metodi, no, per ascoltare la radio, e ce ne sono in realtà di molti diffusi, cioè è pieno di applicazioni con cui tra l'altro anche questa radio viene ascoltata, che cosa fanno? Quando tu le installi, quelli sono degli ascoltatori di radio e quindi hanno un'interfaccia fatta bene, fatta meglio di quella di un sito, nel senso che hanno le notifiche, sul pannello delle notifiche puoi mettere pausa, c'è il volume, ti dicono una serie di cose, puoi farci la playlist, quello che vuoi, ma comunque sono anche piuttosto pratiche da usare, e all'interno contengono un catalogo di moltissime web radio, un catalogo che magari non è esaustivo ma veramente comprende di tutto e di più, e quindi tu lì all'interno poi puoi cercare per zona, quindi tu puoi, puoi trovarci per esempio cercando magari nella localizzazione Italia, oppure puoi trovarci tra le radio che si occupano soprattutto di informazione, o puoi chiaramente trovare anche altre radio cercando in altri modi. Invece di avere un'applicazione per ogni radio che ti piace ascoltare, puoi averne una con cui ti senti tutto, quindi non si ha integrazione verticale, ma invece si ha un'applicazione sì dedicata con un'interfaccia nativa, ma in modo orizzontale, ci puoi ascoltare tutte le radio, ed è un'applicazione efficiente per usare, per ascoltare la radio. Ma questo si può dire anche di tanti altri aspetti, si può fare la stessa cosa e si fa la stessa cosa. Per esempio, no, lo stesso tema riguarda, mi sono parlato tante volte delle notizie, e per le notizie vale lo stesso. Ci sono molte applicazioni che sono così di lettori di feed o di RSS che ti permettono di seguire le notizie di anche decine, anche centinaia, se tu c'hai il tempo di leggerteli, di notiziari differenti, per cui ti puoi iscrivere alla Cronaca di Repubblica, al sito di Onda Rossa, al sito quell'altro, ma anche, non lo so, al bollettino del meteo della tua regione, o a tutto quello che vuoi, e lui ti mette tutti quanti insieme un'interfaccia per leggere notizie, che è pratica come un'app, quindi ha dei vantaggi in più, è unificata tra tutti quanti i diversi siti, perché usi una stessa applicazione, ma quella non è l'applicazione di quel giornale o di quell'altro giornale, al contrario è trasversale.
Sì, diciamo che sono, che gli sviluppatori di queste app hanno battuto i produttori, gli altri produttori di app sul loro terreno, nel senso che se io se mi devo installare le app dei miei giornali preferiti perché così mi rientra tutto nella mia routine, nelle mie abitudini e trovo tutto familiare, è ancora più facile, è ancora più familiare avere un'unica app in cui i comandi e le cose sono tutti nella stessa posizione per fruire di tutti questi giornali. Quindi in realtà questi aggregatori, diciamo, di aggregatori di app, così li potremmo chiamare, vanno nella stessa, continuano ad andare nella stessa direzione, sono cose in cui il cliente si fidelizza, il cliente, l'utente, diciamo, si fidelizza perché si diventa ancora più facile utilizzarle, ancora più facile inserirli nella routine, nella normale routine. Se io so già dov'è, se io mi voglio ascoltare la radio dallo smartphone e so già dov'è il tasto play, perché in tutte le radio il tasto play è nella stessa posizione, io posso comandarlo dallo smartphone anche senza guardare, perché poi a un certo punto capirò dov'è.
E questo fa sì che sia mentalmente più accettabile cambiare radio, anche, no, tanto, oh, oggi questa radio mi ha stufato, ne pesco un'altra a caso, via, e mi voglio sentire proprio che si sentono le radio, non lo so, in anche una parte molto diversa del mondo, in cui magari, no, mi sento, che fanno le radio in Messico, che musica mandano, e quando questo richiede di andare sul Play Store, cercare di capire qual è una radio messicana, no, perché anche io so i nomi delle radio messicane,
sì,
sinceramente.
E poi ti capita Radio Maria Messico che tu non te ne accorgi. Va bene, il Messico te ne accorgi perché lo spagnolo è facile, ma vai in Thailandia, diciamo, trovi una serie di simboli e ti scarichi una radio, la radio militare thailandese, come
una radio che probabilmente, se è la radio thailandese, ci avrà soltanto interfaccia in thailandese.
Esatto.
Magari hanno più lingue, perdonatemi l'ignoranza, ma no, comunque magari non la trovi in italiano, mentre tu invece, se hai un'applicazione trasversale, quella può essere localizzata nella tua lingua, o comunque ne sceglierai una che è in italiano, perché se parli questa lingua più delle altre, e ci puoi ascoltare poi quello che vuoi.
Sì, e poi soprattutto, no, indipendentemente dalla lingua, non ti dovrei andare a studiare come è fatta l'interfaccia di un sito o come è fatta l'interfaccia di un'app, perché tutte le app potenzialmente sono diverse, con la tua invece app di aggregazione c'hai sempre la stessa interfaccia.
Insomma, ci sembrano molto vantaggiose le interfacce native quando effettivamente offrono qualcosa di più, purché questo non tolga esplorabilità, navigabilità, a quel concetto che comunque a noi un po' ci piaceva della rete, in cui uno si può muovere in modo più o meno libero, poi con tanti se, meglio di molto altro e di molte altre chiusure. Mi sa che con questa siamo davvero arrivati in chiusura e allora andrei con i saluti, visto che oggi mi sembra che non abbiamo pillole da
anche perché abbiamo raggiunto il consueto ritardo, quindi non c'è bisogno di riempire il tempo per raggiungere il ritardo usuale.
Il consueto ritardo, e tra l'altro per quanto mi riguarda sono anche arrivato contemporaneamente a fine voce e a fine lucidità, quindi che cosa vi dico? Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Le Dita nella Presa, una trasmissione che parla di tecnologia, se non si fosse capito, che va in onda da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, una radio che tra le tante cose che fa produce anche Scarceranda, l'agenda contro il carcere, un'agenda che è da poco uscita, è fresca di stampa, chiaramente quella del 2019, mi sembra evidente, e quindi vi invitiamo a venirvela a prendere negli studi di Via De Volsci 56 o aspettare le prossime iniziative che non mancheremo di segnalare. A proposito di iniziative, c'è un'iniziativa a cui teniamo molto, che è il 7 novembre a Centocelle Aperte. Si tratta di un dibattito per parlare di trasporto pubblico, ci sembra molto importante farlo visto che siamo a ridosso di un referendum che ci sembra abbia tutta l'intenzione di azzopparlo se dovesse avere successo. E altra iniziativa che volevo segnalarvi è quella del 9 novembre, perché al Forte Prenestino ci saranno Ora si tocca Rev Serpe in Seno, tre artisti hip hop, diciamo, in sfumature anche diverse, ma sono molto interessanti. Ora si viene da Londra, quindi non dico un'occasione irripetibile, ma comunque secondo me da non perdere. E che cos'altro? E vi ricordo che questi sono tutte quante modi con cui potete aiutare questa radio a rimanere in vita, visto che non vive del finanziamento di partiti né di pubblicità, ma al contrario vive delle vostre sottoscrizioni. Il podcast di questa trasmissione, come di tutte le altre, lo trovate su www.ondarossa.info, che rimane un metodo generico e usabile con un browser senza nessuna applicazione necessaria da installare.
Ma c'è l'applicazione però?
No, c'è un
feed.
Siamo molto
già siamo messi male.
Correremo ai ripari.
Esatto.
Correremo ai ripari. Va bene, un abbraccio e buonanotte e a domani mattina con l'informazione di Radio Onda Rossa.